Trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down.
Oh, baby, my belly.
Trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno due, non viene su.
Due minuti, Radio Popolare in diretta qui con noi in studio, il beautiful US President of the United States.
Ma Disma, ma non sei un invidioso marcio dei suoi capelli?
Perché stai dicendo che sono calvo?
Ah no, perché che capelli ha, guarda che roba, guarda che biondo, guarda che angioletto biondo.
Majestic and unique. Unlike anything else in human history,
ah, ne, come nessuno nella storia dell'umanità, non so cosa.
Aspetta, sentiamo che cosa.
Lima, from Rome to Athens, from Paris to Seoul, from Cairo to Tokyo, and Amsterdam to right here in New York City. We stand on the shoulders of the leaders and legends, generals and giants, heroes and titans.
Vabbè, ma è come noi, si sta dando della leggenda vivente.
Praticamente sì. Quindi siamo in tre. Ma dici che anche lui è una subcelebrità di ambito interprovinciale?
È un amico, è un mito assoluto.
È un bro?
È un bro.
Siamo dei bro, ma allora io mi faccio i capelli come lui allora. Disma, anche dai, compriamoci due parrucche alla Trump.
Vabbè, già fatta?
Sapevo che ti avevi trovato d'accordo.
Aspetta un attimo. Towns into cities, tribes into kingdoms.
Ideas into industries and small islands into mighty empires. Cioè sta facendo un elenco.
Ha trasformato le piccole isole in imperi incredibili.
Sta facendo un elenco in confronto al quale quelli di Salvini proprio sono delle robe da formica.
No, siamo incuriositi perché di là c'era un Roberto Festa completamente affranto mentre ascoltava.
Da un lato furioso, dall'altro affranto. Each of us inherits the deeds and the myths. Ma l'imbarazzo di quelli che lo stanno ascoltando dal vivo.
Our own heroes and founders who so bravely showed us the way. Our ancestors gave everything for homelands that they. Beh, ricordiamo che lui è quello che parlava dei beautiful hair. Che si faceva lo shampoo con i beautiful hair, non mi ricordo più in che occasione.
In un'altra occasione ufficiale, credo, comunque.
Vabbè, ormai l'incredibile non è più incredibile, no. Ma è normalità. Cioè...
È normalità ed è mista tra, è un misto tra grottesco e tragedia disumana, per quello che succede in giro.
È incredibile, davvero incredibile. E tra l'altro appunto comunque lo ringraziamo per avere interrotto la guerra tra Albania e com'è che l'ha chiamato?
Barbagian.
Che babbazzo, mamma mia. Vabbè. Carolone, se entriamo in quel clima sì. Lì adesso
È arrivata la nostra settimana, Our Week.
La Fashion Week, la preferita da Disma e Alone. la week delle week della Milano che non smette mai di sognare e fatturare.
E lo fa con i bottoni allacciati all'incontrario.
Come fai?
Nuove soluzioni.
È la loro notte, la loro passerella invisibile, ma più vera di qualsiasi front row. Di smealone squarciano la Milano Fashion Week con un doppio look che non si limita a raccontare la moda, ma la incendia, la rivolta come un guanto di velluto bagnato di benzina.
Nessun déjà vu! Qui siamo oltre, siamo nel territorio dell'inebriante, iconoclastia sartoriale. Sono bellissimi in modo assurdo, tanto da sembrare creature uscite da un sogno febbrile glamour che prende vita.
Siamo noi, sono io, Disma, parlo di me in terza persona, si manifesta come una fenice metropolitana, trench in vinile color petrolio attraversato da fenditure diagonali che rivelano micro layer di tessuti olografici pronti a cambiare colore a ogni flash. Il torace unto e muscoloso brilla sotto una corazza in rete di rame satinato, metà armatura medievale, metà scultura d'avanguardia. I pantaloni sono un esperimento di tailoring liquido, resine trasparenti che sembrano colarsi direttamente sul corpo, disegnando le forme più audaci e sugose. Sulle spalle catene sottilissime oscillano come lampadari di cristallo, trasformando in un faro glam il buio della città. È talmente bello che il pubblico non respira, travolto da un'estasi visiva.
Alone percorre la via della psichedelia couture. Indossa un bomber oversize creato con un patchwork impossibile. Moquette da hotel a 5 stelle, cinture di sicurezza d'auto, scampoli di truciolato, scarti di lavorazione del falegname, sigillato da zip verticali ipermagnetiche. Sotto una tuta nera in licra fosforescente si muove come un glitch digitale, rifinita da ricami al neon che pulsano come vene elettriche. Il colpo di grazia? Una visiera specchiata che riflette il pubblico, trasformandolo in un'installazione d'arte metacontemporanea, cancellando ogni confine tra spettatore e performer. È bello da non crederci, un'apparizione che sbriciola le certezze di genere.
Il loro incedere è un techno recita barocca. Chi guarda non sa se sta assistendo a un rito punk o a un'epifania ultra chic.
Gli insider parlano di estetica vertiginosa, i più scettici cedono a un inchino improvviso.
Il pubblico è ipnotizzato, catturato dal contrasto tra l'algida ingegneria futuristica di Alone e la mistica combustione urbana di Disma.
Il verdetto è unanime, non indossano abiti, indossano una rivoluzione estetica.
Non moda, ma fashion sismico, capace di far tremare le fondamenta della settimana più patinata del pianeta.
Sono belli oltre l'umano, talmente belli da sembrare scesi dal cielo con l'arcangelo Michelone.
Gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see her in a face that's turned to ice, and when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying. As our sun begins to fade, and we made our love on wasteland, and through the
barricades. Father made my history, fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the brain. And we made our love on waste land and through the barricades. Born on different sides of life, we fear the same.
Questo pezzo degli Spandau è una palla mostruosa.
È una grande ballad degli 80s.
Vabbè, l'abbiamo messo per rimanere in tema Fashion Week, perché lo sapete, siamo gli araldi di qualsiasi week milanese.
All the weeks.
C'è anche la week delle week.
Week delle week.
Che non è ancora stata inventata. Ma durante la Fashion Week, chissà se si riempiranno, come è già successo altre volte, le strade di Porta Venezia a Milano, dove c'è il negozio Pop Mart, che produce, che, o meglio, che distribuisce, che vende, tra le altre cose, anche un pupazzetto che spesso si vede penzolare dalle se non dalle bocche, dalle borse delle top model e anche di alcune pop star. È un pupazzetto che si chiama La Bubu, di cui tu, Alone, probabilmente non sai assolutamente un cazzo.
Ne ho sentito solo parlare.
Ne hai sentito parlare? Sì, vedi? E che però è un pupazzetto che è arrivato ad avere delle quotazioni, è un peluche che è arrivato ad avere delle quotazioni piuttosto alte. A me sono venuti gli occhi a forma di dollaro quando leggevo cifre intorno ai 300, 400, 500 euro. E allora abbiamo invitato Luca Piva di Affari da Nerd per provare a capire se possiamo speculare in qualche modo in questo campo. Buonasera, benvenuto Luca.
Ciao Disma, ciao Alessandro.
Ciao, ciao, bentornato a questo punto, perché era già stato con noi.
Era già stato con noi forse la stagione scorsa. Luca, la Bubu, allora diciamo su, io li trovo assolutamente orribili e brutti, però insomma valgono dei bei soldi. Ci spieghi tu come mai e che cosa sono?
Sì, è un piacere. Allora, sicuramente io non me ne intendo di moda né di fashion, ma mi piace approfondire questo argomento, la Bubu, dal punto di vista del fenomeno pop che è stato e di quello che ha portato sul mercato del collezionismo, se volete.
Che cosa ha portato? Sì.
Per capire un po' questo fenomeno bisogna innanzitutto spiegare che cos'è la Bubu come personaggio, che cos'è Pop Mart come azienda nell'ambito di collezionismo e qual è stato l'allineamento di pianeti che ha fatto impazzire un po' tutti su questo prodotto. Viva.
Eh sì, perché si vedono cifre che ci hanno ingolosito, insomma avremmo voluto entrare anche noi nel biz.
Allora, la Bubu di per sé è un personaggio, in realtà è un personaggio femminile, è questo mostriciattolo nato dalla mente di Ka Sin Lung, che è un artista di Hong Kong. In realtà questo personaggio ha visto la luce una decina di anni fa, nel 2015, mentre Pop Mart è un'azienda che opera nel mondo degli articoli da collezione in Cina, anche lei da diversi anni. La collaborazione tra The Monsters, che quindi la famiglia della Bubu, e Pop Mart ha avuto la luce nel 2019, quindi non parliamo effettivamente di un prodotto freschissimo. ma che ha appunto ha visto un aumentare del trend soprattutto negli ultimi mesi, proprio un'esplosione in questo 2025.
Guarda, mentre stai parlando ci arrivano dei messaggi, uno dice: abito da un mese a 100 metri dal negozio ed è vomitevole la fila che si forma dalle 9 del mattino, ma che cazzo è sta roba, ci chiedono. E poi ancora a Londra in agosto, un altro ci scrive: a Londra in agosto c'erano code mostruose davanti al negozio di questa Bubu. Insomma, la gente
non è la Bubu staccato,
no, è tutto attaccato. è un fenomeno, in effetti, cazzo, dalle 9 di mattina la coda a Milano non si vede tutti i giorni.
Sì, secondo me c'è un po' di una forte strategia di marketing da parte di Popmart, sicuramente. C'è tanta psicologia del consumatore che andrebbe un po' approfondita e indubbiamente c'è anche un pizzico di fortuna. Mm. Allora, partiamo un po' da quello che può essere il marketing con cui vengono venduti questi pupazzi. Spieghiamo un attimo cosa sono. Sono dei piccoli peluche, alti circa, direi, 10-15 centimetri, e di peluche collezionabili nella storia del collezionabile abbiamo visti tanti. La svolta qual è stata un po' per Popmart? Aver aggiunto a questo peluche un piccolo gancio, il che l'ha trasformato dall'essere solo un articolo da collezione a diventare quasi un accessorio che si può appendere allo zaino, alla borsa, al vestito, allo zainetto di scuola. Non è molto, magari io quando andavo alle scuole elementari avevamo dei piccoli portachiavi di Winnie the Pooh, non so se ve li ricordate, c'era quella.
Beh, noi siamo un po' più vecchi di te, Temo.
Noi
però...
c'era Moncicci.
Sì, Moncicci.
Ogni generazione ha il suo, quindi in questo non c'è nulla di particolarmente innovativo. Però anche è vero che così facendo Popmart è riuscito a raggiungere un target, che è quello giovane e femminile, che tipicamente snobba un po' il mondo del collezionismo classico, delle figure classiche, no?
Okay.
Dopodiché l'aspetto un po' di fortuna è il fatto che c'è stata una viralità social nata dal fatto che diverse celebrità hanno cominciato a sfoggiare questi accessori alla moda.
Ma secondo te è prezzolate?
Esatto, o di loro iniziativa?
No, è stato proprio di loro iniziativa, non è stato imbrandizzato o dichiarato esplicitamente sponsorizzato.
Okay.
Possiamo citare Lisa del gruppo K-pop Blackpink, si è vista anche Rihanna paparazzata con questi accessori, Dua Lipa, e da lì poi c'è il fenomeno virale sui social e c'è il fenomeno di imitazione, poi che è classico del trend della moda, insieme a un altro aspetto che è quello delle blind box.
Ah, ok.
Perché questi personaggi non puoi scegliere quello che vuoi e acquistarlo, ma devi comprare una scatola chiusa.
Come gli exogini, per capirci. Per i vecchi come noi, gli exogini erano così.
Sì, anche questo non è un meccanismo nuovo. Pensate alle carte collezionabili,
certo.
Aprire la bustina e cercare Charizard, non puoi comprarlo direttamente, però è alimentato di nuovo dai video brevi su TikTok in cui ordini questi ragazzi aprono le scatole alla ricerca del loro labubu preferito. C'è sicuramente un effetto sorpresa che è divertente, che intrattiene.
Ma quante ce n'è di labubu? Quante tipologie ci sono e cosa cambia tra uno e l'altro? Solo il colore o anche l'atteggiamento, la faccia?
Anche qua si possono distinguere delle serie. Le serie principali sono tre, quindi versione 1, versione 2, versione 3. Ognuna delle serie ha appunto sei varianti classiche che si distinguono principalmente per il colore, ma poi c'è la variante secret. Che cos'è questo famoso secret? È un fuori menù, un personaggio nascosto che non viene pubblicizzato esplicitamente sulla scatola, ma che si trova casualmente, con una rarità che di solito è in uno ogni 72 scatole, quindi abbastanza raro. Ovviamente per chi compra la scatola cerca di trovare questo secret, perché poi entra in ballo anche il fattore economico, no? Se voi pensate che questi pupazzi vengono venduti a un prezzo di listino di 18-20 euro direttamente da Popmart. Poi c'è la scarsità, che poi ragioniamo su questa scarsità che a volte è artificiale, quindi in realtà li trovi a 30-35 euro, ma il Secret potrebbe valere 70 volte di più, perché è 70 volte più raro, e allora c'è tutto questo carisma che è un po' anche un gioco d'azzardo di aprire le scatole e cercare questo benedetto Secret.
Ma è quello Secret ha un colore particolare, oppure che ne so, ha gli occhiali, ha i baffi, non lo so, c'ha cioè una sì, cosa
peloso, un porro sul naso,
è sempre una colorazione particolare, sì.
Quindi cambia solo il colore tra uno e l'altro.
Sì, fondamentalmente sì. Poi ci sono, al di fuori di queste linee, di queste serie principali, una serie di collaborazioni che sono ultra limitate con altri artisti o con brand, ad esempio quello con la Coca-Cola, che ha due personaggi standard e un personaggio secret.
Ok. E perdonami, a quanto li hai visti tu? Voi li vendete sul vostro sito Affari da Nerd?
Noi di nuovo non siamo venditori.
Ah già, me l'avevi già spiegato.
Non operiamo direttamente come venditori, ma i nostri follower ci seguono perché li indirizziamo un po', gli diamo i consigli, troviamo le offerte in questo mondo del collezionismo che, come vedete, è spesso disorientante e complicato.
Ok, voi siete un portale dove raccogliete, ci sono articoli, raccogliete informazione. E ci sono anche dei codici sconto e cose di questo genere, giusto?
Esatto, esatto. Sì, ma sconti su Popmart si fa fatica, perché questa è un'altra strategia che differenzia un po' questo brand dagli altri competitor sul mercato. Infatti si può evidenziare quella che è una strategia in qualche modo di scarsità strategica, perché ovviamente a Popmart fa molto piacere avere la fila fuori dai negozi per acquistare i suoi articoli.
Sì.
E non è sempre vero che gli articoli non ci sono, perché Popmart non può mettere, non ne ha. A volte diciamo che li centellina lì da fuori col contagocce, e decina di scatole al giorno, così mantiene l'attenzione sul brand e sul prodotto.
La cosa che stupisce è che, ok, c'è una evidentemente, scusate, un grande successo di marketing, quindi comunque anche una strategia che ha funzionato di brutto, che ha capito come andare a trovare un pubblico, eccetera, ma ciò non toglie che i pupazzetti siano brutti come il peccato, cioè sono delle merde esteticamente, fanno schifo, eppure hanno avuto un successo strepitoso. Perché?
Ma i gusti sono
ma cosa
gusti.
Muove? Ma cosa muove? C'è questo sorriso un po' cattivo, e le orecchie da coniglio. Che cavolo è che ha un elemento estetico che ne decreta il successo? Perché hanno tutte le caratteristiche per essere buttati in pattumiera.
Magari a Luca piacciono.
O gli occhioni, non lo so. Boh.
Allora, qua scusatemi, ma credo che ci sia in gioco un fattore anche generazionale, perché poi ogni generazione ha i suoi idoli e un po' i suoi canoni di bellezza, no? Se penso alla generazione magari di mia madre, che la sua forma di collezionismo erano le statuette del presepio della Thun, capisci che quando si parla di bellezza è sempre un aspetto soggettivo in qualche modo. Se chiedi a me se mi piacciono esteticamente, probabilmente no, non mi vedrai con un labubu appeso alla cintura, però rimango molto molto affascinato da tutta la dinamica poi commerciale, collezionistica che si è sviluppata intorno. Se mi chiedi perché piacciono, è perché è un tratto distintivo, cute but creepy, quindi questo carino, allo stesso tempo inquietante, che si fa presa su una generazione che evidentemente non è la mia, non è neanche la vostra.
Comunque, guarda, adesso stavo guardando per curiosità su eBay quali sono i prezzi delle aste di alcuni. Qua vedo 400, 350, 199 euro, 180 euro, 160 euro, 150 euro. Insomma, se si ha una botta di culo e si trova quello giusto, si riesce, intanto te ne sbarazzi subito, e due, riesci anche a fare dei soldi.
Sì,
Sì.
Indubbiamente.
Ma tu ci hai provato?
Dici la verità.
No. Non è il mio.
Ok, va bene.
Vabbè. Però scusa, non abbiamo detto del fatto che l'ideatore, lui come si chiama? Lung? Kasing Lung è diventato mega milionario totale.
Immagino di sì.
Cioè è super ricco, vero? Io sapevo questa cosa. Cioè uno al momento è...
Ma soprattutto il proprietario di Pop.
Beh certo.
Aver calato mica male la classifica dei miliardari cinesi. E anche la capitalizzazione attuale di Popmart, quindi la fetta di mercato di Popmart, ha superato giganti storici come magari Mattel e Hasbro, e questo veramente fa impallidire.
Beati loro, che c'è ti devo dire?
C'è da vedere se sarà un successo duraturo, se sapranno consolidare la loro posizione nel mercato, se sapranno reinventarsi con altri prodotti, con altri trend, o se sarà una delle tante meteore che poi vediamo nella moda, così come nel collezionismo.
Comunque, lasciamelo dire, un po' di cultural appropriation del kawaii giapponese in qualche modo, cioè un po' una ramificazione di quella roba lì.
Hanno portato il kawaii giapponese in qualche modo anche in Occidente.
Ladri, va bene. Luca, ti ringraziamo tanto. Ricordiamo ancora Affari da Nerd, com'è il sito esatto?
www.affaridanerd.it e @affaridanerd su tutti i social.
E niente, trovate un sacco di informazioni su quello di cui abbiamo parlato, ma anche su tanto altro, tipo giochi da tavolo. Anzi, preannunciamo già che tra un po' parleremo di un nuovo gioco da tavolo che forse tu conosci già e che è tipo una roba tipo il Risico medievale. Ti dice già qualcosa?
No, adesso non mi sono una campanella.
Allora poi ti scrivo sì. E ti dico quando è, ne parleremo qui in onda con il creatore. Intanto grazie mille Luca, buona giornata.
Ciao.
Grazie Risman, grazie Alessandro,
ciao. Beh, io un labubu me lo sparerei.
Ce l'hai?
No, dico, ma me lo vado a sparare.
Ma non c'è una, potremmo farli a forma nostra, potremmo sentire fraranux.it.
Bravo.
E facciamo i due labubu per Natale, è fatta?
Sai cosa? Però con la blind box li dobbiamo fare.
Quindi non si sa se peschi Disma o Alone.
Sì, e poi in varie versioni.
Ah, va, mi
piace. C'è Disma wrestler, Alone intellettuale.
Sì. Alone calmo, Alone furioso.
Alone furioso.
Ok.
Pensiamoci.
Va bene,
cioè, soprattutto bello. Fra Ranux ci deve pensare. Torniamo dopo.
Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
E allora, Alone, diciamolo, quei maledetti hanno portato al Beccaria un paio di ragazzi dopo la manifestazione di ieri, ci sono stati altri invece che sono stati arrestati. Insomma, oggi stasera c'è un presidio per i compagni e le compagne arrestate.
Dove?
Alle 18.30 davanti al carcere minorile Beccaria in via Mengoni 11 a, in zona
Bisceglie,
Bisceglie. Palestina libera, liber tut, questo è il titolo del,
come minimo,
dell'iniziativa. E il carcere Beccaria purtroppo è anche pieno di tanti altri ragazzi. Proprio di ragazzi parliamo, che per fortuna non sono al Beccaria, ma che sono stati inseriti in un percorso virtuoso attraverso Fondazione ISMU. Parliamo di minori non accompagnati, minori stranieri non accompagnati, che sono quasi 17.000 in Italia e che rischiano di andare un po' allo sbando in quanto minori e in quanto non accompagnati, in quanto in un paese di cui magari non conoscono la lingua, non hanno una lira e non sanno bene come muoversi. Con noi al telefono c'è Marta Lovison, che ha coordinato il progetto per orientarmi, si chiama proprio così, come dicevamo, insomma è difficile orientarsi e loro provano a farli orientare. Ciao Marta, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, ciao. Grazie mille.
Purtroppo i minori non accompagnati spesso, o meglio spesso, in alcuni casi finiscono al Beccaria, il posto di cui parlavamo prima. La vostra guida, il vostro orientamento è per far sì che succeda di tutto tranne che quella roba lì, insomma.
Sì, sì, te lo confermo. In questo momento il carcere Beccaria, l'IPM Beccaria di Milano, è in grave sovraffollamento e la più grande presenza all'interno sono minori stranieri non accompagnati, che molto spesso vengono rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine invece che dai servizi sociali e portati al Beccaria. Quindi sì, perfettamente a tema, direi.
Senti, come funziona il vostro percorso? Intanto diciamo subito che c'è anche un evento conviviale al Rob de Mat, così poi chi vuole venire domani vi raggiunge e può anche capire meglio come funziona.
Sì, esatto. Allora, partiamo dalla fine. Domani alle 18, dalle 18 alle 20 circa, Rob de Mat, ci sarà un evento di chiusura ma anche di rilancio del progetto per ascoltare soprattutto le voci dei ragazzi che hanno partecipato al nostro progetto. Il progetto per orientarmi, come dicevi tu, è un progetto finanziato con l'8 per 1000, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e lo abbiamo realizzato a Milano e a Perugia, a Milano in particolare proprio con i minori stranieri non accompagnati e in collaborazione con il progetto Fragile, che è un altro progetto finanziato dalla Fondazione Carica.
Marta, posso chiederti una cosa? Stai usando le cuffiette?
Sta usando le lucchiette, vuoi?
Ma perché si sente in modo terribile.
Sì. Togliile.
Buttale nella spazzatura.
Proviamo così.
Molto meglio, grazie.
Perfetto. No, sì, dicevo che appunto a Milano abbiamo lavorato con 15 ragazzi, minori stranieri non accompagnati, che erano appena arrivati sul territorio e che risiedevano in una delle case di primissima accoglienza del comune di Milano, a Chiaravalle. Sono 15 ragazzi che vengono da tutto il mondo, sono molti ragazzi di provenienza egiziana, ma anche ragazzi kosovari, albanesi, un ragazzo del Gambia. E il progetto partiva proprio dall'idea di andare a lavorare con i centri di primissima accoglienza, perché sono i luoghi dove i ragazzi hanno meno occasioni, meno opportunità, che diventano spesso luoghi difficili. E quindi sì, abbiamo realizzato questo piccolo progetto pilota, diciamo, con un corso di italiano, un corso di manutenzione del verde e agroecologia, diciamo, e poi trekking urbani, orientamento, insomma, per dare a questi ragazzi le possibilità che molto spesso non hanno e che invece i loro coetanei nativi italiani hanno.
Loro, un po' come quando si finiscono le elementari, si dice: ma sei finito in classe con quale medie con qualcuno che conoscevi? Ma loro, nessuno si conosceva tra di loro, cioè, hanno dovuto creare anche un po' una squadra, una classe, tra virgolette. E come stati i rapporti tra di loro?
In verità, sì, in verità quasi un po' al contrario.
Ah, erano insieme?
Erano insieme nel centro di accoglienza Chiaravalle, anche se si erano, come dire, lì da poco. E quindi abbiamo insieme, sì, costruito un po' il team, il gruppo, ma soprattutto il progetto è stata occasione per non perdersi, perché quando poi sono stati trasferiti man mano nelle comunità di seconda accoglienza sparpagliate in giro per la provincia di Milano, il progetto per loro è stata anche un'occasione per mantenere i rapporti, no? Un po' quella rete di solidarietà che manca a ragazzi che arrivano soli, e che è stata un po' la forza di questo progetto.
Senti, mi incuriosisce la questione dell'orientamento urbano, cioè nel senso che fate proprio vedere dove sono le cose, cioè fate conoscere il territorio.
Esatto, facciamo conoscere il territorio, e i servizi dal territorio, ma anche, diciamo che Milano non è proprio una città accogliente se non la conosci, no? Allora il nostro obiettivo è anche stato quello di far vedere ai ragazzi, far conoscere ai ragazzi luoghi che potessero frequentare magari gratuitamente, a cui potessero accedere. E quindi, non so, per farti alcuni esempi, siamo stati alla settimana del Fuori Salone, li abbiamo portati in Università Statale a vedere le installazioni, poi li abbiamo portati ovviamente in tutti i musei della città nei giorni gratuiti. Poi li abbiamo portati all'idroscalo perché i ragazzi volevano andare in piscina.
Ma non ci sono le piscine a Milano, quindi.
A Milano le piscine non ci sono, quelle che sono costano un rene, l'idroscalo è gratis, e quindi li abbiamo accompagnati all'idroscalo, gli abbiamo fatto conoscere un posto dove possono stare gratis, fuori dalle logiche del consumo, no? Mm-hmm. E quindi, insomma, è stato un po' questo, oltre ovviamente poi a ragionare con loro di orientamento, lavoro, servizi per il lavoro, italiano come lingua seconda, eccetera, eccetera.
Com'è andata con l'italiano? Come ci sono stati degli ottimi risultati, buoni, medi, scarsi?
Guarda, è stata una vera sfida, perché questi ragazzi, moltissimi di questi ragazzi, non erano mai stati seduti in un'aula a lungo, diciamo. E molti di loro anche hanno avuto bisogno di alcune diagnosi sull'apprendimento, però di questo siamo molto felici, di questo, perché lo spazio del corso di italiano è anche stato uno spazio per vederli, conoscerli e riconoscerli, capire quali erano i loro bisogni, quali erano i loro problemi, e poter provare a lavorarci su insieme e con tutte le professioniste e professionisti del territorio. E poi sì, il corso di italiano alla fine ha dato molte soddisfazioni, perché i ragazzi nel corso dei 3 mesi che sono stati con noi hanno completamente cambiato la loro capacità di esprimersi in italiano e di farsi capire e di raccontarsi.
Senti, ma erano tutti maschi?
Erano tutti maschi. I miei stranieri non accompagnati sono nella
stragrande maggioranza
tutti maschi. Sì, ragazzi tra i 14 e i 18 anni, qualcuno è diventato maggiorenne insieme a noi, tutti maschi.
E che succede quando compiono 18 anni?
La transizione all'età adulta è proprio un momento molto delicato. Ci sono alcune diverse possibilità a seconda della provenienza dei ragazzi, che possono ad esempio chiedere la protezione internazionale oppure la conversione del loro permesso di soggiorno per minore età, che può avvenire per ricerca lavoro, per lavoro se nel periodo che hanno passato da minorenni nei servizi hanno trovato un lavoro, o ancora in quello che viene chiamato il prosieguo amministrativo, che viene riconosciuto dal tribunale nel caso un ragazzo stia facendo ancora un percorso di studio, di crescita, e quindi abbia necessità di rimanere all'interno del sistema. Ecco, questa è un'opportunità residuale.
Ma quindi, scusami, proprio faccio come Nanni Moretti in un suo film. Ma praticamente cosa fanno? Cioè gli viene dato un posto dove dormire, come comprano le sigarette, come
diceva
Nanni Moretti.
Spero che non fumino.
No, nel senso, come fanno a fare le cose normali di tutti i giorni? Quando
prima
compiono 18 anni? No, dopo i 18 anni.
Dopo i 18 anni i fortunati che ottengono il prosieguo amministrativo vengono spostati in comunità di accoglienza, in altre comunità di accoglienza, soprattutto nei SAI, nei centri di accoglienza. Chi invece non ha questo diritto a 18 anni è sulla strada.
E rimane sulla strada, cioè illegale anche.
No, illegale no, perché appunto comunque c'è la possibilità di chiedere la conversione del permesso di soggiorno, è un processo lungo, si deve esprimere il Ministero del Lavoro per dare l'autorizzazione, però molto spesso perdono l'accoglienza a 18 anni e quindi si
e ti trovi a 18 anni per strada.
Esatto, alcuni magari hanno un lavoro, hanno dei riferimenti familiari sul territorio e quindi riescono in qualche modo a cavarsela. Altri finiscono a casa Iannacci, in strutture di bassissima soglia, per strada, letteralmente.
Ma per lo più sono non accompagnati perché orfani?
No, sono ragazzi che sono partiti da casa, loro, dal loro paese, per moltissime ragioni diverse. Questo dipende anche molto dalla loro provenienza, chi parte ad esempio dal West Africa ovviamente parte da situazioni estremamente critiche, chi parte magari dai paesi del Nord Africa ha altre ragioni. Sono comunque ragazzi che partono per costruirsi una vita, per poter guadagnare dei soldi da mandare a casa alle loro famiglie, per sfuggire da situazioni di fame, precarietà, o anche solo per cercare una vita migliore, avere nuove opportunità. E quindi molti di loro, moltissimi, attraversano l'inferno che conosciamo, no? Attraverso il deserto, il Mediterraneo, sulla rotta balcanica, per poi arrivare in Italia sperando di avere un'opportunità, una chance.
Ma una volta che sono arrivati in Italia, tu hai avuto dei feedback del tipo mi sono rotto le palle, voglio tornare a casa mia?
Sono pochissimi quelli che... Sì, perché poi ci sarebbe anche un forte senso di
sconfitta.
No? Uno dei ragazzi che ha attraversato il nostro percorso a un certo punto ha parlato di tornare a casa, però poi invece è rimasto nel sistema e sta cercando di andare avanti.
Va bene, va bene niente, nel senso che
non va bene, ci si prova.
È una cosa terribile.
Senti, ma come conclusione, adesso senza tirare le somme, facendo dei bilanci esagerati, ma come ritieni che sia, insomma, sei soddisfatta del risultato, almeno in media, ecco, perché sicuramente qualche storia andrà male, ma quelle che vanno bene sono di più?
Ma guarda, nel nostro caso sì. Sono storie che anche se hanno attraversato grandi difficoltà, sono storie che oggi sono storie ancora molto positive, questo anche grazie al fatto che appunto abbiamo avuto la possibilità di collaborare con le professionisti e i professionisti del territorio, così che quelli più fragili o con difficoltà più marcate potessero avere delle prese in carico specifiche, che i ragazzi invece appunto vicini alla maggiore età potessero avere possibilità per costruirsi una vita. Quindi devo dire sì, che le storie dei 15 ragazzi che abbiamo seguito noi sono storie positive, sono 15 su migliaia, certo. Però no, e quindi è una goccia in mezzo al mare.
Eh sì, proprio poveri ma belli, va bene. Ti ringraziamo per il tuo racconto, per il lavoro. Ricordiamo che l'appuntamento è domani al Rob De Matta, che ora?
Alle
18 e ci siete
quindi
voi.
Giusto in tempo finire di ascoltare Poveri ma belli e poi andare a Rob De Matta.
Esatto, vi aspettiamo, ci sarà un piccolo aperitivo, ci saranno i ragazzi che si raccontano, per cui a domani.
Grazie. Ciao.
Grazie ciao, ciao, ciao,
ciao. Ciao. Grazie mille e preannunciamo già che quasi sicuramente ci sarà una collega che domani va lì a raccontare, a raccogliere un po' di queste storie. Noi nel frattempo vi segnaliamo che domani mattina c'è un... Domani è mercoledì, vero?
È mercoledì.
Domani mattina, ormai questi lapsus, questi vuoti di memoria...
Vabbè, ma l'età.
L'età. C'è una manifestazione, un presidio, anzi dalle 8.45 alle 10, in corso di Porta Vittoria, davanti al Palazzo di Giustizia. Teatro alla Scala, presidio davanti al Palazzo di Giustizia, organizzato dai CUB, Confederazione Unitaria di Base, contro il licenziamento politico della maschera, che ha gridato Palestina libera. Questa è una cosa organizzata dai CUB domani mattina dalle 8:45 alle 10 al Palazzo di Giustizia.
Ieri avevamo chiesto al barone elettrico come si sarebbe comportata l'Università dell'Insubria. Lui ci ha risposto quando la trasmissione era già finita.
E quindi chi se ne...
E no, però adesso ci manda un nuovo messaggio per domani.
Ah.
Evolving Story, intitolato.
Cosa succede?
Comunicazione urgente per i docenti della sede di Como e i docenti di Varese in videocollegamento con le sedi di Como. Si autorizza, in via del tutto eccezionale, per la giornata del 24 settembre 2025, l'erogazione della didattica mista in considerazione della situazione meteorologica in evoluzione a Como. Quindi è in presenza ma anche online domani all'Insubria.
Stanno già facendo lezione a Insubria.
Eh sì.
Da noi si inizia
la didattica sarà erogata in modalità mista per l'intera giornata domani, perché c'è ancora un po'
al
di allerta.
Tempo.
Eh sì.
Sta piovendo ancora?
Ma adesso no, qua no. Beh. Nell'Insubria, che è un po' Insubria anche qui, però un po' più su l'Insubria.
Più in Insubri.
Sì. Senti, qui è la Mediolanum invece, della scrofa
grande,
semilanuta.
Capitale del mondo, del nord, del nord, del nord!
Vecchi ricordi.
Padania!
Libera!
E dobbiamo far...
E sempre con sulle mani noi
lo Borghezio lo faceva così.
Vabbè, i nostri numi tutelari.
Gianfranco! Miglio!
Sì. E
torniamo
vabbè.
Domani.
No, mi è fatto venire in mente che quando alzo gli occhi al cielo e il pensiero subito va a quella vetrina, a quella porta vetri della stazione che è lassù, ci guarda. Ciao Angelo, nel paradiso delle porte a vetri.
Eh sì. È stata malmenata, poverina. Sì. Noi torniamo domani, ce la svicoliamo tutta
a mancina.
E torniamo domani sempre alle 17. Ah, ma non l'abbiamo detto, domani trasmettiamo da Off Campus.
Sì, a San Siro, in Piazza Selinunte, anzi sì, angolo Piazza Selinunte. È angolo?
È
Viale
angolo,
Marionio.
È via, no? Gigante.
Via Gigante. Via Gigante, angolo Piazza Selinunte. E beh, non potete mancare.
Venite a trovare tutta la radio, ma in particolare noi due alle 17 fino alle 18. Se ci portate delle birre fa sempre piacere.
Non diciamo di no nonostante le diete, ma mi sono tenuto libero al posto la panza oggi per poterla bere domani.
E poi sono birre artigianali, fresche, meglio ancora.
E se sono gratis.
E se sono accompagnate
dai patatine. Sì. Esatto. Perfetto.
A domani.
Ciao.